Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Buon pomeriggio, sono le 17.05, sono Laura Cavalluzzi e voi state ascoltando Radio Cusano Campus. È iniziata la terza puntata di Parlo di te, oggi abbiamo un ospite veramente speciale. Chi di voi avesse sbirciato i social sa già chi è. Per chi non l'avesse fatto, non preoccupatevi perché lo svelerò io a secondi. Prima voglio ricordarvi il motto della nostra trasmissione, che dietro ogni storia comune esiste una storia speciale. Faccio partire l'interrogatorio.
Nome:
Cristiana.
Cognome:
Monina.
Pregio:
sono solare e serena.
Difetto:
voglio tenere forse troppe cose sotto controllo, quindi...
Segni particolari:
un'amputazione a una falangina del dito sinistro.
Aforisma preferito:
quando si va da soli si va veloci, quando si va insieme si può andare veramente lontani.
Allora, il bello della diretta, Cristiana, c'è stato il panico in questi 30 secondi, microfono storto, porta aperta, musica che è partita, e va bene, ma questo è il bello della diretta, ragazzi.
Sì, sì, in barca siamo abituati, quindi esatto. Va bene, ok.
Io un pochino meno, ho tolto 10 anni di vita, è arrivata 30 secondi fa, io scrivi, vieni, corri le cuffie, questo è... Va bene, lei però è così, io vi avevo promesso di un'ora e mezza abbastanza scoppiettante. Cristiana Monina, non so come presentarti, dovrei dire 800 cose tutte insieme. E la prima cosa che sicuramente ha colpito i nostri ascoltatori, hai parlato della amputazione, la tua falangetta, e tu sei un atleta tutt'oggi nell'ambito della vela, sei stata da una vita intera, hai vinto gli europei, in che anno?
Nel 95.
Categoria laser?
Sì, corretto, in Francia, a Quiberon.
E poi è successo un po' di anni dopo questo infortunio, raccontaci un po' tutto l'insieme, dove eri, che facevi, perché eri là?
Sì, allora mi stavo allenando per una campagna olimpica ed ero al Lago di Garda, ci stavamo allenando con le ragazze, regattavamo allora con una barca di 6 metri di lunghezza, eravamo in tre a bordo. E mentre ci stavamo allenando con le spagnole, delle ragazze spagnole che erano le nostre sparring partner, e avevamo ancora 10 giorni per poi partecipare alla prima selezione olimpica a Palma de Mallorca. E devo dire che in quella giornata non stavo così bene perché ero influenzata, però a volte ci sentiamo Wonder Woman, quindi ho deciso di scendere in acqua lo stesso ad allenarmi, prendendo tachipirina, quindi devo dire non ero sveglissima, però ero convinta che quell'allenamento potesse aiutarmi ad arrivare alle qualificazioni per le Olimpiadi ancora più preparata, ma in realtà non è così. Però bisogna viverle le cose. Quindi dopo l'allenamento, tornando a terra, stavo piegando la randa e nel frattempo le spagnole dovevano lanciarmi una corda, una cima per trainarle poi dietro di noi. Mentre prendevo la cima, era una cima in spectra molto rigida che di solito non si utilizza per prendere l'imbarcazione al traino. Stavo facendo il nodo e mentre facevo il nodo dicevo: se non mi sbrigo mi resta il dito dentro, e così è stato, tac, e purtroppo una parte del dito è caduto fortunatamente in barca.
Fortunatamente in barca, però in realtà non hai potuto riattaccarlo tu.
L'hanno riattaccato, sono stata 7 giorni all'ospedale stesa, dopo ho raggiunto il mio equipaggio a Palma de Mallorca, ma facendo le regate niente, il dito non ha attecchito e purtroppo sono dovuta tornare in Italia per ritogliere quel pezzettino.
Sì, praticamente diciamo a Roma si dice un po' di coccio.
Un po' di coccio.
Hai voluto andare a fare allenamento anche se non stavi bene, hai voluto poi fare le regate e tutto quanto col dito così.
Però vedi, è stato di grande insegnamento, perché adesso quando sono stanca e non sono lucida, la prima cosa che faccio, alzo la mano, dico: non sono lucida, ho bisogno di aiuto. Quindi alla fine questo
la mano con la falangetta in meno
mi ha servito. Dobbiamo imparare a chiedere aiuto anche quando facciamo fatica a chiederlo.
Questo vale un po' per tutti gli ambiti, non soltanto nell'ambito sportivo, anche nella vita,
tutti gli ambiti,
anche nella coppia, anche nella famiglia. Io sto sperimentando questa bellissima cosa nella mia maternità non ero abituata a chiedere aiuto, però devo dire che ho avuto bisogno anch'io, proprio che ero proprio full, e ho imparato anch'io a chiedere aiuto, ma anche nello sport, insomma, non è semplice, ci piace, insomma, non dirci che siamo fallibili anche noi, in realtà.
Certo, anche perché poi, com'è, non chiedere aiuto e fare le cose, poi ci porta a dire: ah, però faccio tutto io. E credetemi, non serve assolutamente a niente.
Direi che possiamo chiudere questo argomento così, con questa frase ad hoc, e quindi entriamo subito nella nostra prima rubrica. Ascoltiamo il pezzettino musicale insieme e
ottimo,
poi ti faccio la domanda.
Grazie.
Sempre e per sempre.
Sempre per sempre, alla stessa parte mi troverai.
Quanto è romantico questo pezzettino, ogni volta che l'ascolto mi si stringe il cuore. Io vi ricordo che sono le 17:11, da pochissimo è iniziata la nostra trasmissione Parlo di te, io sono Laura Cavalluzzi, qui davanti a me c'è Cristiana Molina, ci sta raccontando, ci ha appena raccontato un episodio particolare in cui ha perso un pezzettino di falange, e adesso invece l'abbiamo chiesto, ti stiamo chiedendo qual è il tuo sempre per sempre.
Sempre per sempre, beh, questa è una domanda molto profonda. Sempre per sempre mi verrebbe da dire: vorrei sempre amare le persone con le quali vivo quotidianamente. Ovviamente Alessandro, la famiglia, nipoti, fratello, sempre per sempre, avere questo amore forte. Un amore che spesso è combattivo, perché dai, diciamoci la verità, non sono sempre rose, no? Tutti i giorni, quindi abbiamo alti e bassi, però in questo percorso della vita mi piacerebbe poter amare sempre e per sempre.
Anche perché quello che stai raccontando mi fa pensare alle rose, no? Insomma, la metafora che hai usato. Possiamo dire che sono sempre rose, però ci sono anche le spine, quindi bisogna calcolare i momenti in cui ci si pizzica. Hai detto il nome Alessandro, chi è? Chi è?
Alessandro è il mio compagno.
Facciamo le comari.
Sono 18 anni che viviamo insieme e non ci siamo sposati. Perché alla fine penso il matrimonio è sicuramente importante, però noi per ora abbiamo scelto di vivere così e di sceglierci tutti i giorni, quindi con il massimo della libertà, no? Dici, non abbiamo nessun contratto, però decidiamo di sceglierci tutti i giorni, quindi...
È una frase che ascolto spesso dalle persone che decidono di non sposarsi, ed è effettivamente così. Ovviamente il matrimonio è comunque un impegno in più, e quindi la libertà, siete un po' degli spiriti liberi tutti e due.
Siamo degli spiriti liberi, assolutamente sì, però devo dire che magari, sai, ci piacerebbe, ritornando al sempre per sempre, pensa se tra 10 anni, dopo 30 anni in cui siamo insieme, magari decidiamo di sposarci, chissà, chi può dirlo?
Sì, un po' al contrario, potrebbe essere la conferma.
A chiusura di un percorso.
E poi vi separate dopo un anno, tipo 80 anni. Io non ci parlo più con te, adesso me ne vado.
Tutto può accadere nella vita, chi può dirlo?
Senti, mi hai parlato dei tuoi amori, dei tuoi affetti, e quindi oltre ad Alessandro hai allargato un po' la sfera. Tu sei zia, hai nipoti, hai amici e persone a cui che vuoi coinvolgere in questo grande gruppo?
Beh, sì,
genitori.
Guarda, ce ne sono tanti, genitori e la famiglia in cui siamo nati, e ovvio, cioè, è un bene pazzesco.
Da qui presente?
Sia. Assolutamente. Sì, Laura, quante cose abbiamo condiviso insieme, ma possiamo raccontarle poi dopo?
Sì, le racconteremo.
Adesso... Perché qui ti conoscono come Laura, ma tu sei Gian Burrasca, lo sai?
Esatto, qui mi conoscono da poche puntate e ancora in realtà non è uscito fuori questo mio lato Gian Burrasca, anzi tu stavi tentando di sabotarmi con il tuo arrivo all'ultimo momento e tutto il caos. Sì, avremo modo di parlare anche dell'esperienza di Taglia dei Porti, la
sì,
raccontiamo. Adesso ci fermiamo un attimo perché tu hai scelto la prima canzone, e Edoardo Bennato, Le ragazze fanno grandi sogni, l'ascoltiamo e la commentiamo insieme dopo.
Va bene.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Eccoci rientrati, sono le 17:19. Sono passati i primi minuti con la nostra ospite Cristiana Monina. Abbiamo parlato del suo Sempre per Sempre. Ha fatto un discorso molto profondo, perché è la prima ospite in realtà che ha allargato il suo Sempre per Sempre alla famiglia, a un concetto generico di vita, ovviamente della sua, ma è sicuramente anche un consiglio che ha dato a voi ascoltatori. E ha poi scelto questa canzone di Edoardo Bennato, Le ragazze, e dici perché?
Le ragazze fanno grandi sogni. Beh, perché ho avuto il grande piacere di fare diciamo una tournée con Bennato ai tempi, si può dire, si possono nominare le aziende, la team, sì.
Sì, sì, sì.
Quando feci la testimonial per la campagna pubblicitaria della team insieme a Petra e a Gaia.
E poi ti interrompo un secondo, e vi ricordate proprio quella pubblicità famosissima dove c'erano loro tre sulla barca a vela, e avete fatto diversi sketch, no? Non era solo uno, io mi ricordo che ce n'era uno, ne ho visto, dove dicevate che dovevate andare a Venezia in macchina, invece poi avete preso la barca, giusto? Poi ce n'era anche un altro, ne avete fatti più di uno, eravate famosissime, siete stati su tutti i manifesti d'Italia.
Esattamente, sì, questo che stavi raccontando è stato proprio il primo spot, perché eravamo a Genova e a un certo punto, rientrando da una gita in barca, abbiamo visto che ci avevano rubato l'auto e saremmo dovuti andare a Venezia per una cena. Quindi decidemmo poi di prendere la strada del mare e circumnavigare tutta l'Italia, che fu poi così, perché navigammo 3 mesi e girammo allora in tutto 17 spot televisivi. E in queste tappe, ad ogni tappa c'era proprio si era creato un team tour dove c'erano tantissimi artisti, tantissimi cantanti, e sia Cesare Cremonini, Bennato, Neff, tantissimi altri erano con noi. E quindi sono molto legata a questa canzone di Bennato, perché credo che nella vita si debba veramente sognare, cioè dobbiamo sognare, perché poi se sogniamo visualizziamo il nostro sogno e sì, i sogni possono anche avverarsi.
Senti Cristiana, dei sogni della ragazza di 20 anni fa più o meno parliamo, no? Era intorno al 2000
sì.
Quindi 22 anni fa, e i sogni di quella ragazza, quanti ne hai realizzati? Te ne viene in mente uno che ci vuoi raccontare? Più di uno?
Uno sì, diciamo in quel periodo vivevo il periodo più bello della mia vita, perché ovviamente è stato così strano, no? Io venivo dal mare e invece eravamo così famose a terra, ovunque, però sognavo sempre di ritornare in mare, perché comunque il mare è la mia vita, e sognavo di poter lavorare e commentare la regata più famosa al mondo, che è la Coppa America. Quindi sognavo proprio questa cosa qui, e io non so come fu poi, come sia finita a Valencia nel 2007 a lavorare con la 7 e a commentare dal campo di regata della Coppa America ciò che accadeva in mare. Quindi vi assicuro che i sogni possono avverarsi.
Ora mi hai fatto venire i brividissimi proprio. No, beh, lo racconti con tanta passione, e poi anche qualche anno dopo, quindi proprio non demordere, avere l'obiettivo fisso, non stare fermi perché non serve a niente, però lavorare, e prima o poi le cose si incastrano. E passiamo invece alla nostra seconda rubrica, tutto altro tema, tutti altri toni, e un po' più frizzante, ascoltiamo e poi ti faccio la domanda.
Pezzo di me.
Ovviamente Cristiana, lo dico a tutti gli ospiti, l'accento qui è molto importante, non dice un pezzo di me, ma un pezzo di me, quindi l'accento ha un suo peso, e Levante in questa canzone non lo manda proprio a dire, glielo dice proprio schiettamente: tu sei un pezzo di me. Tanti noi ne incontriamo tanti di pezzi di me nella vita, in forma anonima ovviamente, uno che ti ha colpito particolarmente, che hai piacere di raccontarci oggi, un aneddoto oppure un pensiero?
Allora, pezzo di me, una persona in particolare devo dire no, perché ogni volta che mi sono trovata a scontrarmi con delle persone ho sempre pensato che dietro a quella persona o dietro ad un atteggiamento ci sia sempre un perché, però dietro ad un atteggiamento negativo nei nostri confronti comunque ci fa mettere in discussione, no? E questo per me è sempre stato una grande fonte di crescita, però secondo me ce ne sono tanti di pezzi di me. E soprattutto lo vedo quando sono per strada, persone che ancora buttano rifiuti aprendo il finestrino, lanciando sigarette, pacchetti di sigarette, carte in giro. Poi tu sai, io navigo sempre, sono in mare, quindi navigare per mare, ritrovarmi con bottiglie, plastiche. Guarda, la scorsa settimana sono scappata una settimana in vacanza al mare. E in queste spiagge è bellissimo, ogni tanto vedi bottiglie di plastica, ecco, questo credetemi non lo sopporto. Negli anni 2020 non è possibile che ancora si possa buttare oggetti, rifiuti in giro così.
Quindi, anche perché l'inquinamento è sicuramente un problema che da tantissimi anni se ne parla, ma purtroppo non c'è una vera svolta nella mentalità delle persone. Però devo anche dire che purtroppo per noi è anche una realtà italiana. All'estero, non in tutto l'estero, però in molti paesi all'estero in realtà la pulizia è, insomma, c'è un senso civico maggiore. Poi adesso un altro problema enorme, non so se è arrivato ai mari, ma tanto arriverà, sono le mascherine. Io le vedo buttate da tutte le parti.
Ovunque.
Ovunque. Cioè io esco con mio figlio che ha 14 mesi, vado in giro per il parco e mi è capitato che gliele devo strappare dalle mani ed è veramente una tristezza. A parte che sono pericolose perché possono essere contaminate, ma al di là di quello anche a livello visivo, vedere un prato, una panchina con la cartocciata, la mascherina, sono cose... veramente questo discorso infervora anche me, si sente?
Sì. Decisamente sì, sì,
sì. Sì, perché certe cose quando diventi genitore un po' cambiano, anche se poi in realtà lo sono per tutti, ma magari ci fai più caso. E, con i mari tu, penso, ne vedi tantissime in mezzo al mare di plastica, di pezzi. Più o meno hai girato tantissimi mari diversi. I più inquinati, quelli che ti sono rimasti più o meno nell'Italia, Italia Sud, Italia Nord, Adriatico, Tirreno, come ti muovi?
Ma guarda, dipende, allora, se vai in alcune spiagge, soprattutto quando ci sono le mareggiate, vedi che dal mare a terra arriva veramente di tutto, però... devo dire che ci sono anche tanti posti, mi viene in mente adesso Zanzibar, non stiamo parlando dell'Italia, se vai sulle spiagge è tutto pulito, ma appena vai all'interno vedi che ancora proprio gli oggetti, i rifiuti si buttano così e trovi nel sottobosco, nel sottoforesta di tutto. Quindi penso sia veramente inaccettabile, perché poi amiamo vivere nella pulizia, nel pulito, nell'ordine. E quindi potevo capirlo anni fa, oppure faccio veramente fatica quando vedo le persone che lasciano le luci accese quando non ce n'è assolutamente bisogno. Beh, questa sicuramente è un'educazione che ho avuto andando in barca, quindi preservando le energie, o lasciare il rubinetto aperto sotto la doccia o quando ci si lava i denti, tante piccole cose. Ti devo dire che purtroppo mi dà fastidio quando vedo le persone che lavano i piatti, lasciano tutto aperto. Lì faccio veramente tanta fatica, perché non puoi riprendere, no? Poi tutti, quindi ogni tanto con un po' di dolcezza e con un sorriso puoi dirlo, ma non possiamo neanche
essere. A me è capitato a volte di farlo, confesso, anche io faccio una confessione, in macchina, di vedere la gente davanti che brum, butta fuori dal finestrino, ma a volte anche cose tipo bottiglie di plastica.
Sì.
Che veramente io dico, boh, cioè, come ti viene in mente? A volte gomme da masticare che le lanciano, mozziconi di sigaretta, e lì mi capita di suonare, ben ben, scusa, ho detto, cioè... E non sono, devo dire che non sono ragazzi, la maggior parte delle volte sono persone grandi d'età, e questo è pesantissimo, perché dovremmo dare un po' tutti l'esempio da questo punto di vista. Senti, ricordando un po' le esperienze della tua vita, tu hai fatto la transoceanica, si dice così,
sì.
Hai passato,
sì.
E pensavo quando raccontavi in barca che bisogna stare attenti alle riserve, a non consumare l'acqua, e quindi mi è venuto in mente di questo bellissimo viaggio. Due parole ci vuoi raccontare di quell'esperienza?
Sì, ho fatto due traversate oceaniche, la prima da Las Palmas a San Lucia, Caraibi, e abbiamo navigato per 15 giorni e mezzo a bordo di una barca di 13 metri e a bordo eravamo in 6, ed è stata proprio la traversata dove ho conosciuto poi Alessandro. E la seconda invece ero con i velisti per caso, magari molti di voi si ricorderanno, no? Susi Bledi e Patrizio Roversi, e con loro feci la traversata da Capoverde a Guadalupe. E in questa seconda fu veramente faticoso, perché è vero che in barca bisogna preservare le energie e risparmiare tutto, però è anche vero che quando tu parti per una qualsiasi navigazione sai quando parti ma non sai mai quando arriverai effettivamente, no? Soprattutto quando vai con una barca a vele, devi navigare per 2750 miglia. Quindi lì sbagliarono a fare i conti della cambusa e mi ricordo benissimo che al nono giorno avevamo finito qualsiasi sugo, proteine, cose da mangiare, e al decimo giorno anche l'acqua. Quindi si andava avanti con l'acqua del dissalatore, che per carità va tutto bene, ma quando sei in mezzo al mare, se il dissalatore si dovesse rompere, che cosa fai? Cioè, rischi veramente di far fatica ad arrivare a terra. Quindi,
quanti giorni siete stati in queste condizioni?
Sempre, abbiamo impiegato 15 giorni in tutto, quindi anche per la seconda, e al decimo giorno avevamo finito le risorse, quindi 5 giorni dove veramente andavamo avanti con l'acqua del dissalatore, che non so se avete mai avuto l'occasione di assaggiarla, di berla, vi assicuro che è imbevibile.
Fa schifo, no, non mi è mai capitato e non ti invidio. Ma stavo pensando, da ignorante veramente, però credo che se lo stanno domandando in tanti, a livello di pesca, in queste traversate così lunghe, si può, il mare è molto profondo, che tipo, sempre a traino, riuscivate a pescare qualcosa per mangiare, visto che le riserve erano basse?
Allora, nella prima traversata avevamo uno skipper bravissimo con sua moglie, e devo dire che tutti i giorni riuscivano a pescare il pesce, quindi pesce fresco. Sono arrivata dopo 15 giorni e mezzo di traversata che ero proprio nel pieno delle mie energie fisiche, quindi l'alimentazione conta tantissimo. Nella seconda invece no, purtroppo prendevamo i pesci, arrivavano a mezzo metro dalla barca e non so per quale motivo si slamavano, quindi li vedevamo e poi si slamavano e niente, noi rimanevamo lì senza
che
pesce.
Poi un incubo, perché tu vedi il cibo che si sta avvicinando,
sì.
Sembra tipo il deserto,
sì.
Con il miraggio sull'acqua,
cerca,
che poi
ecco la bistecca di pesce
che poi ti tuffi nell'acqua del deserto e non c'era, e tu la stessa cosa. Oddio, che esperienze, diciamo che ce ne hai da raccontarcelo. Abbiamo appena cominciato, ci fermiamo un'altra volta per una pausa musicale e poi torniamo in voce.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Sono le 17.38, è passata la metà della nostra trasmissione insieme. Io ho qui con me Cristiana Molina, che sta facendo foto, selfie. La sua prima esperienza qui a Radio Cusano Campus. Sono pessima, lo so, scusatemi, mi avete già scritto, io non vi ho neanche ricordato il numero, lo faccio adesso. Se volete mandare un messaggino WhatsApp per fare domande alla nostra ospite, oppure per esprimere un'opinione su quello che stiamo dicendo, potete farlo al 334 92 29 505. Lo ripeto, che mi sono impicciata, 334 92 29 505. Potete anche telefonarci se volete entrare in voce con noi, fare un saluto allo 06 61 52 23 90. Potete scriverci messaggini firmandovi o anche anonimi, infatti ve li leggo. Mi è arrivato il primo messaggino firmato dove dice: ciao Laura, da Teo. Ciao Teo, ti salutiamo, è un nostro ascoltatore, lo fa ogni sabato, io aspetto sempre il tuo saluto, mi raccomando, ogni sabato. E un altro invece anonimo ci fa i complimenti per la trasmissione e dice: avete un nuovo follower. Allora ti invito ad andare, vi invito a tutti quanti, a te per primo che non sei firmato, quindi te per prima, a tutti, ad andare sul profilo Instagram di Cristiana Molina, che ha pubblicato la sua prima stories oggi, quindi la prima in assoluto.
È vero, non ridete, ma è vero.
E c'è sempre una prima volta, no? Abbiamo una domanda che io non ho neanche ben capito, quindi penso sia in linea, quindi ci darai una spiegazione. E possiamo chiedere all'ospite cosa significa imbarcarsi su cargo, battente, bandiera liberiana? Iberiana, che è scritto col corsivo. Sempre complimenti per la trasmissione. Te lo rileggo?
Che cosa significa imbarcarsi
su cargo battente, bandiera iberiana?
Su un sai, faccio fatica a rispondere a questa domanda. Però
io
perché non mi sono mai imbarcata su un cargo. Devo dire che anche su un cargo c'è vita come se fossimo a terra. Certo, si è isolati, si naviga per tanti mesi, a volte si fa anche il giro del mondo.
Ascolta, ti interrompo un secondo, spieghiamo cos'è un cargo, perché magari chi ci ascolta, io ho sempre interpretato come le navi che trasportano merce.
Corretto, bravissima, è una nave che trasporta merci, quindi devo dire che grazie ai cargo riceviamo quotidianamente le spedizioni da qualsiasi parte del mondo, possiamo inviare qualsiasi cosa, quindi grazie al loro lavoro. Che alla fine si sono fermati ben poco, no? In questo periodo hanno fortunatamente continuato a navigare, ci sono stati tantissimi problemi, l'abbiamo visto, Panama, via dicendo, però non mi sono mai imbarcata, ma è un'avventura che prima o poi vorrei fare e mi piacerebbe farlo nel nord, nell'Antartico.
Un posto così.
Cosa ne pensate?
Un posto così stravagante, poi voi non la vedete, mentre parlava aveva gli occhi al cielo, dunque mi piacerebbe farlo lassù. Cristiana Monino, un personaggio sicuramente da riospitare, perché in questa prima volta non riusciremo a raccontare tutto. Io ho una domanda, tornando un attimo indietro, perché veramente mi sono pentita di non avertela fatta prima, te la faccio adesso. Come sono le onde dell'oceano? Ti è capitata calma piatta o ti è capitata qualche bella onda nelle due traversate che hai fatto?
Ho preso onde, ho preso dei temporali fortissimi. Però devo dire che le onde dell'oceano sono sicuramente meno pericolose, a mio avviso, rispetto alle onde che ho preso qua nel Mediterraneo. Adesso vi spiego anche perché. L'onda dell'oceano generalmente è un'onda molto lunga, alta e lunga. E quando arrivano i temporali è il momento più bello, perché quando si naviga ovviamente lungo le rotte dell'equatore, quindi sono comunque zone calde, è il momento più bello perché è il momento in cui questi scrosci di acqua ti consentono di fare la doccia. Quindi che cosa fai? Dici prendi bagno schiuma, shampoo, ti metti in pozzetto e ti lavi, così non consumi l'acqua a bordo.
Quindi, oddio, non l'avrei mai pensato
questo,
una cosa
però,
del genere.
Questo pazzesco. Quando si naviga su rotte dove comunque il mare è caldo. È ovvio che se prendiamo le onde dell'oceano di Capo Horn è assolutamente diverso. Però vi devo dire che in tutti questi anni di vela ho regattato in Nuova Zelanda, in America, Sudafrica, ovunque. E il mare, il peggior mare della mia vita, l'ho preso nello stretto d'Otranto. Avevo 18 anni. E devo dire che in Adriatico il mare non è così profondo, si forma quest'onda corta con i frangenti, e i frangenti sono pericolosi perché possono proprio divorarti, no? Ti capovolgono. Invece l'onda lunga, sai, sali, vai su, poi riscendi, ti dà più possibilità di poter cavalcare quest'onda. E devo dire che lì è stato il momento in cui ho avuto più paura in mare nella mia vita.
Pensate, eri anche giovanissima, quindi...
Ero giovanissima, sì.
Chi l'avrebbe detto che il peggio, no? Non so, a quell'età può anche traumatizzare, vatti a spiegare che poi per tutta la tua successiva vita... Eh sì, un po' immagino. Ma quindi paura nell'oceano mai? Hai detto soltanto quell'evento. Il mare dell'oceano non ti ha mai spaventato? Questa onda lunga, la salita, la discesa è una grande altalena, un grande vuoto di pancia.
È una grande altalena, ogni tanto sì, quando ti avvicini più sotto costa è il momento più pericoloso, no? Perché se rompi l'albero, vele o qualsiasi danno tu possa avere a bordo, non hai il tempo di poterti riparare, perché se poi navighi, scarrocci, può capitare che poi uno finisca contro gli scogli. Invece sai, finché sei in mezzo al mare va bene, ma vi devo dire, vi verrà da ridere, perché la mia paura più grande nell'attraversare l'oceano era proprio una questione fisica. Avevo paura che l'appendicite potesse com'è, venire fuori nel mezzo dell'oceano. Perché quando tu sei in alto mare, i soccorsi possono arrivare fino a 500 miglia dalla costa. Quindi considera che la traversata sono 2750, quindi avevo 1000 miglia coperte, 1750 dove nessuno ti viene a recuperare. Sai, a volte può capitare che venga l'appendicite e possa andare in peritonite. Che cosa fai se sei in mezzo al mare? Bene, questo è stato il mio primo pensiero.
Sì, devi pregare che ci sia una nave vicino che ti raccolga, sì, e ti porta il più velocemente all'interno di quel segmento dove possono arrivare i soccorsi. Penso perché non arrivi i soccorsi? Per una questione di benzina, di serbatoio, no? Non posso, sì, tornare poi indietro.
Corretto.
Sì, effettivamente.
E poi ci sono le leggi anche della navigazione aerea locali, no? Del soccorso.
Comunque è molto affascinante tutto quello che stai raccontando, io ti sentirei parlare per ore e ore e ore. E ho un'altra domanda da farti. Hai detto che avevi 18-19 anni quando ti è capitato questo temporale pazzesco. Ed eri ancora più giovane quando hai vinto l'Europeo oppure più o meno era quell'età?
No, l'Europeo l'ho vinto che avevo 25 anni.
25 anni. Ci racconti questa esperienza? Nel senso, com'è stata? Cioè, quanto hai lavorato? È il tuo obiettivo più grande, forse? La tua medaglia più grande?
È stato la mia vittoria più importante. E poi sì, com'è tante sconfitte, ma poi com'è dalle sconfitte si impara molto, quindi...
Anche perché tu poi sei passata una vela condivisa, Laser eri da sola, quindi tutto un altro paio di maniche.
Laser è una barca, sì, è un singolo, ero sola. E devo dire che grazie all'attività con il Laser un po' ho passato la maggior parte delle mie convinzioni limitanti, no? Che sono proprio, a volte siamo convinti di non riuscire a fare una cosa. E io quando regattavo con il Laser sono sempre stata molto leggera perché pesavo 56 kg, 57 kg e il peso ideale erano 67 kg. Che cosa significa? Che più si è pesanti, più si riesce a raddrizzare l'imbarcazione quando c'è vento. Più la barca naviga piatta, più è performante, è veloce. Quindi che cosa accadeva? Che ogni volta che andavo a fare delle regate e arrivava il vento, cominciavo a dire, ah va bene, adesso c'è vento, quindi andrò male. Quindi già partivo sconfitta. Fino a quando un anno...
Come funziona in europeo? Raccontiamolo, sono più tappe, è la somma di
no,
più tappe.
No, il campionato europeo è una settimana di regate, tutti i giorni, era a Quiberon in Francia, quindi abbiamo regattato anche con le maree. Però in quell'inverno mi ero allenata tantissimo, mi ero allenata con una squadra di uomini molto bravi, con il circolo nautico di Lumana. E mi ricordo che tornavo a terra e avevo i geloni alle mani per quanto lavoravamo, per quanto stavamo in mare e per quanto freddo abbiamo patito. Però poi, arrivata al campionato europeo, mi sentivo, sai quando hai studiato e vai ad un esame e dici e sei sereno perché tu le cose le sai, le hai studiate. E la stessa sensazione io l'ho avuta proprio nel partecipare a questo campionato. I primi due giorni c'era meno vento, con vento sono sempre stata molto veloce e devo dire brava, e poi mi perdevo con il vento. Invece appunto all'europeo mi sentivo talmente serena, avevo lavorato bene che il terzo giorno arrivo al vento, ma ero così preparata fisicamente che riuscivo a star fuori con le gambe, quindi c'erano delle cinghie dove tu metti i piedi sotto le cinghie e poi tutto il corpo che è fuori, no? È proteso fuori. E io ero talmente allenata che niente, riuscii a mantenere la leadership fino alla fine del campionato vincendolo.
Quindi hai vinto tutti i giorni? Come funziona?
No, è la media dei risultati.
Dei risultati. E la finale è a sé o comunque conta
allora,
sempre la media?
Allora in quei campionati non era a sé ma faceva parte del punteggio del campionato, quindi generalmente erano 12 regate.
Wow.
Perché ne fai due o tre al giorno, dipende dalle condizioni meteo, e ogni regata allora durava più o meno un'ora e mezzo perché erano percorsi più lunghi e quindi devo dire che ero proprio preparata sia fisicamente che mentalmente, perché poi io dico quando si compete ad alti livelli più o meno la preparazione fisica, tecnica è molto simile per tutti. Ma ciò che conta realmente è il mindset, no? È la testa che in quel momento deve avere, deve essere settata per vincere, quindi non deve avere pensieri e soprattutto siamo solo noi che dobbiamo credere in noi stessi.
Ti è capitato di risentire questa performance importante e magari non raggiungere poi il risultato per eventi esterni? Ti è capitato o quello stato di forma che hai raggiunto in quella settimana non l'hai più rivissuto?
No, mi capita di viverlo ogni tanto anche nel lavoro, ma è una sensazione che ho quando tutta la squadra lavora bene insieme, anche nel preparare un evento. Tu sai che noi il mio lavoro è organizzare eventi per le aziende, no? Eventi di team building, incentive, eventi relazionali a bordo di imbarcazioni. E ci sono degli eventi dove tutto funziona talmente bene, dove tutto è preparato, che riprovo la sensazione avuta durante la vittoria del campionato europeo.
Allora, con noi oggi Cristiana Monina, sicuramente riprendiamo un pochettino dal tuo lavoro, perché così ci racconti cosa fai meglio adesso, anche se l'hai appena accennato, ne parliamo un pochino di più, la tua formazione e i tuoi progetti per il futuro. E ci fermiamo qualche minuto, ascoltiamo Someone Like You di Adele.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Da Brindisi a Sanremo.
Siamo in onda, Cri. No. E questa è la bellezza della diretta. Sono le 18.04 e io e Cristiana non ci vediamo da un po' di tempo, quindi chiacchieriamo. E nel mentre siamo entrati in diretta, è tutto a posto.
Bene, ok. Stavamo dicendo una cosa molto bella.
Molto bella, stavamo dicendo che nel 2004 ci siamo conosciute in un'esperienza che adesso poi te la faccio raccontare. Nel mentre voglio ricordare a chi si è appena collegato che state ascoltando Radio Cusano Campus, io sono Laura Cavalluzzi, la trasmissione Parlo di te, il nostro motto è che dietro ogni persona comune esiste una storia speciale. Oggi stiamo ascoltando la storia di Cristiana Monina, velista in primis, però velista a 360 gradi, non soltanto come atleta, anche nel lavoro e in quello di cui si sta occupando adesso, che lo voglio far dire a lei, è un progetto bellissimo. E andiamo per gradi. Io e te ci siamo conosciute dove, come, quando? 2004, dove eravamo?
Abbiamo girato ben 10 puntate per Rai 2, l'Italia dei porti. E sì, è stata un'esperienza bella perché eravamo due barche uguali di 12 metri di lunghezza, mi ricordo due Comet 38. E tutti giovani, ero la skipper di una delle due barche e nell'altra barca c'era Gianluca Brizzolari, che salutiamo se ci sta ascoltando, sì. Ciao Gianluca. E poi eravate tutti giovani, abbiamo circumnavigato l'Italia, perché in realtà siamo partiti da Brindisi, se ti ricordi, per navigare poi abbiamo fatto tutta la Calabria, Sicilia,
fino a Genova, e siamo tornati a Roma.
Girando questa un reality show a bordo, in realtà.
Era il periodo dei reality primi, perché c'era solo il Grande Fratello e non ce n'erano altri, e quindi c'era questo format, tra l'altro molto carino, sono stata fortunatissima. Ha fatto qualche versione l'anno dopo, per qualche anno poi però si è fermato. In realtà era molto bello perché arrivavamo nei porti e nel porto poi c'era tutto il lato business del progetto e quindi gli stand, gli sponsor, però noi in realtà vivevamo la vita da barca. Io mi ricordo che ho fatto l'esperienza, tra le esperienze più belle della mia vita, ti ricordi, mi sono tuffata in mare in mezzo a un gruppetto di delfini e ancora ricordo in modo nitido il suono che emanano, emettono dentro l'acqua, mettendo la testa sott'acqua, e quella è sicuramente alle Isole Eolie. Vabbè ragazzi, che malinconia! Cristiana, parliamo del tuo presente, mi fa piacere raccontarlo, quello che fai, e raccontaci un po'.
Sì, beh, aspetta, faccio solo un passo indietro, perché devo dire che tu sei stata molto coraggiosa, perché noi eravamo in tutto una ventina di persone e tu, Laura, sei stata l'unica a tuffarti in mezzo proprio a questo branco di delfini. Quindi brava,
però poi
tuo
siete
coraggio,
venuti anche
la tua
voi.
Tenacia. Dopo un po', ma dopo, quando se ne erano andati, abbiamo fatto la finta in realtà. Bene, dopo tantissimi anni quindi di vela, di gestione e creazione di equipaggi, partecipazione a regate, qualche anno fa, una decina di anni fa, ho deciso di trasferire in qualche modo la mia esperienza e metterla a disposizione dei gruppi, anche dei team aziendali. Quindi ho fondato questa società, Monina Corporate Sailing, e ci occupiamo appunto dell'organizzazione di percorsi di formazione in barca a vela ovviamente, attività di team building, eventi relazionali. Tu considera che in un periodo come questo, dopo 2 anni in cui siamo stati abbastanza costretti, no, a lavorare da remoto, poter svolgere un'attività all'aria aperta in un ambiente comunque sostenibile, perché in barca navighi spinta dal vento e a bordo accadono tantissime cose, tante, e queste, tutto ciò che accade a bordo poi ti fa riflettere e cerchiamo di trasformare queste esperienze in vita poi quotidiana. Quindi il fatto di dover utilizzare tutti la stessa terminologia per capirci, il valore della leadership, il fatto proprio, il valore del teamwork, del saper lavorare in squadra. Perché io dico sempre, nella creazione dei miei team, magari potevo avere il miglior timoniere al mondo, ma se il timoniere è bravo e va da solo veloce, magari va veloce e lontano dalla boa. Quindi devi avere un buon tattico, devi avere un buon tailor, un prodiere che sappia fare le manovre, strategia, devi sapere anche la cambusa, perché poi quando sei a bordo e devi mangiare devi anche mantenere bene il tuo fisico. Quindi tutte queste esperienze le riportiamo nel lavoro con dei gruppi aziendali.
Che poi si dice sempre, no? La vacanza in barca è sempre un terno all'otto, perché comunque anche quando vai con gli amici non sai mai se ti trovi nelle relazioni personali, perché la barca è comunque un luogo dal quale non si può scappare, nel quale devi stare, e talvolta sono attraversate più lunghe, anche qualche giorno. E quindi penso che quello che dici lo immagino proprio così, come un percorso formativo all'interno delle aziende, laddove i rapporti di lavoro spesso anche con persone che ti vedi tutti i giorni, in realtà non è detto che hai una relazione. Anzi, o magari pensi che quella persona possa essere lontana da te, tra virgolette antipatica, o comunque non in linea con te, invece magari puoi scoprire, non so, tu mi fai cenno di sì, quante volte ti è capitato una cosa del genere?
Sì, perché il bello della barca è che in barca fai fatica a fingere, perché comunque tu esci fuori dalla tua zona di comfort. Considera che tutti quelli che vengono a bordo, non tutti hanno voglia di fare un'attività in barca, perché comunque la barca può mettere anche terrore, paura, no? Dell'acqua, chi non sa nuotare. Però poi quando sali a bordo è come se tu lasciassi a terra i tuoi abiti teatrali, no? Quindi arrivi e in barca tu sei te stesso. Quindi è per questo che spesso diciamo che in barca, se l'amore è vero, trovi l'amore della tua vita, oppure puoi litigare con il miglior amico perché scopri un amico diverso da quello che hai conosciuto a terra.
Che poi tra l'altro, per quelli che ci stanno ascoltando dall'inizio, faccio un salto indietro: vi abbiamo parlato di Italia dei Porti, vi abbiamo parlato dell'altro skipper Gianluca, che in quell'occasione ha trovato l'amore e sono sposati eccetera eccetera, quindi vedi che questo che stai dicendo è la prova. E senti, qui abbiamo una rubrica, l'ultima rubrica della nostra trasmissione, e ascoltiamo come sempre lo stacchetto musicale e poi ti faccio la domanda.
That's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie,
that's amore. Ogni volta che ascolto questo stacchetto penso al pezzettino dopo quando dice tarantella. Mi fa troppo ridere, anzi scusate per la mia interpretazione. Senti Cri, cibo, alimentazione, non so, mi viene da chiederti in barca una ricetta preferita che fai di solito quando navighi, però anche fuori, anche in terra, insomma come vuoi, mare o terra, parlaci di una tua ricetta.
Ma la mia, non sono una cuoca eccellente, però devo dire che se c'è qualcosa che riesco a far bene, e lo faccio sempre con tanto amore, sono gli spaghetti con le vongole. Semplici, ma mi piacciono tantissimo.
E come li fai? Dai, dici la tua versione, com'è?
Allora, semplici semplici, perché va bene, intanto olio e aglio, vongole dentro, le vongole le facciamo scottare un po', si aprono, dopodiché che cosa facciamo? Cuciniamo la pasta, ma quando andiamo a mettere la pasta la scoliamo e lasciamo un po' di acqua di cottura della pasta da parte, per mantecare poi la pasta con le vongole alla fine, che cosa facciamo? Aggiungo anche un po' di pan grattato. Perché il pan grattato con l'acquetta di cottura dell'acqua riesce a creare quella cremina che lega un po' il tutto. Con un po' di prezzemolo fresco finale vi dirò che niente, tra poco vi saluto perché questa sera me ne andrò a mangiare.
E calcola che noi abbiamo le vongole questa sera, quindi secondo me c'è cioè mio marito che ha preso appunti, che poi lui adora il pan grattato, quindi sono sicura che rientro a casa e mi trovo la pasta con le vongole e il pan grattato. Cristiana, abbiamo ancora un paio di minutini prima di ascoltare la tua terza canzone. Ci tengo tantissimo a farti una domanda di un progetto che conosco, che hai fatto qualche anno fa, e si chiama Vela Terapia, giusto? E mi piacerebbe che lo spiegassi, che ci raccontassi qualcosa di questo progetto.
Sì, Una vita da mare è un progetto che abbiamo realizzato insieme all'Istituto dei Tumori di Milano per donne che uscivano da esperienze oncologiche, e abbiamo realizzato delle mini crociere con donne che non avevano mai avuto esperienze di barca, di vela, e navigavamo da Roma andando a Nettuno per poi navigare alle isole Ponza, alle Pontine. Devo dire che è stata un'esperienza bella, perché arrivavano tutte carine, vestite precisine, così poi noi davamo questa divisa e a bordo avevamo uno psicoterapeuta per agevolare e facilitare la comunicazione di bordo. Perché è stato importante? Perché alla fine è emerso che quando si ha un problema, una criticità, e tu ritrovi ad affrontarla con persone che hanno avuto lo stesso vissuto, uno, non ti senti solo, due, condividendo le criticità sai che cosa accade quando tu stai male e poi ti ritrovi in famiglia. La famiglia è normale, tende a proteggerti, a non farti affaticare, no? Ferma, aspetta, ti tratta da malato, no? Ci sta, perché comunque vorremmo prenderci sempre cura dei nostri cari. Però è proprio in questa fase che invece dovremmo cercare di spronare, ve lo dico proprio sulla mia pelle, sul mio vissuto, quindi non dobbiamo essere protetti, ma le famiglie devono lasciarci vivere, perché è solamente uscendo fuori dal nostro guscio che ricominciamo a rivivere la vita. Quindi il fatto di scambiare il proprio vissuto ti porta a non sentirti solo, a sapere che altre persone hanno vissuto le stesse identiche situazioni, e quindi torni a casa con dei nuovi vestiti, diversa.
Di tutta quest'ora e passa che abbiamo chiacchierato insieme, è la prima volta che ti vedo con gli occhi un po' lucidi, li stai facendo venire anche a me, quindi direi che possiamo ascoltare la canzone che hai scelto, che ti rappresenta tantissimo, e la commentiamo dopo insieme. Vasco Rossi, Vita Spericolata.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Siamo ritornati, sono le 18:21, state ascoltando Radio Cusano Campus, io sono Laura Cavalluzzi, ho qui davanti a me Cristiana Monina, e abbiamo parlato per un'ora e mezza insieme. Siamo al rush finale, veramente gli ultimi minuti, le ultime battute. Come sempre io utilizzo anche questo spazio per darvi un piccolo spunto su quello che accade nel weekend. Abbiamo parlato la settimana scorsa di San Valentino e prima ancora di Sanremo, oggi voglio portarvi un pochino in giro per Roma. Sono 2-3 eventi, quando vuoi intervenire, se te ne piace qualcuno, insomma, li commentiamo insieme. E oggi mi sono dedicata al nostro pubblico romano, non me ne vogliono gli altri, la prossima volta cambiamo città, ma ho trovato queste tre cosine che volevo dirvele perché mi sono piaciute tantissimo. Il primo è il Balloon Museum, e si trova via L'Angelico, per i romani è la zona dei tribunali di Roma. E lo scopo di questo museo, balloon sono proprio i palloni, lo scopo di questo museo è di portare un'invasione di colori negli spazi più suggestivi della città. È stata scelta a Roma, quindi vale la pena di sfruttare questa occasione. Pensate che è il primo museo al mondo composto interamente da balloon e inflatable art. Allora, questa cosa carinissima dell'inflatable, e sono andata a cercare la definizione precisa e mi ha fatto sorridere, perché loro dicono, ve la leggo, la capacità di scolpire l'aria per creare installazioni d'arte contemporanea non realizzabili con materiali tradizionali. Sembra fighissimo, in verità io vi dico che può essere sintetizzato il tutto con una parola: sono gonfiabili, sono sculture gonfiabili. Quindi mi faceva sorridere come poi con tante parole si può esprimere un concetto che in una è già ben chiaro. Sono molto carine le immagini, comunque vi consiglio di andare a vederle. Il secondo evento è al teatro Ambra Iovinelli, è proprio Ambra Angiolini, con Arianna Scommegna, che è un'opera teatrale statunitense, ha avuto un successo immenso, è approdata proprio a Roma, Il Nodo si chiama, di Joanna Adams, e tratta proprio del periodo dell'adolescenza, quindi è abbastanza in linea con il nostro pubblico. Nel dettaglio loro si occupano di bullismo e rapporti genitori-figlio. Com'erano i tuoi rapporti con i genitori? Bruciapelo così.
Sì, no, bello, bellissimo. Sono stata fortunata.
Sei stata fortunata.
Molto.
L'ultimo evento è per i nostri amici più piccolini. Ormai l'occhio da mamma, come si dice, non riesce a non pensare anche a loro. Al teatro Copò, già il nome è carinissimo, c'è il Mago Manfi, che con una divertente e spettacolare opera, la chiama così lui, di magia, ricca di stupore e divertimento. Il prezzo è di 7 euro, c'è stata oggi, ma già è passata, ci sarà domani alle ore 11. Quindi chi vuole andare a portare i piccolini a fare un'esperienza sicuramente positiva per il carnevale. Siamo arrivati, Cri, proprio le ultime battute finali, e abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato di te, della tua famiglia, dei tuoi affetti, addirittura del tuo cibo preferito, della traversata oceanica, e tanto ancora ci sarebbe da parlare. Noi ci siamo già in questo, mentre andava, stavamo anche noi ascoltando Vasco Rossi, in realtà abbiamo cominciato subito a dire come potremmo rifare la vela terapia, dove, come, quando, facciamo, cerchiamo, quanto il sociale è parte della tua vita, quanto, hai detto una frase molto bella, hai detto io lo farei gratis, il problema per me è a livello organizzativo, non è farlo. Cosa intendi in questo? Quanto il sociale è parte della tua vita?
Beh, facciamo tante cose, lavoriamo, cerchiamo di avvicinare più persone possibili al mondo della vela, perché ritengo che sia un mondo pieno di valori e sostenibile. Lo scorso, prima del Covid, l'ultima attività bella che abbiamo fatto con i ragazzi di Divertitempo di Roma, questa associazione dove ci sono appunto associati genitori che hanno figli con problemi di autismo. Abbiamo organizzato questa regata ad Anzio, c'erano una ventina di barche, ma era un evento più inclusivo, no? Quindi bambini a bordo, un mix di bambini, e devo dire che sono attività che arricchiscono molto di più noi che loro. Secondo me c'è tantissimo da fare, quindi sono assolutamente sempre disponibile. È ovvio che qualsiasi cosa, qualsiasi progetto vogliamo fare, comunque dietro c'è un grande lavoro organizzativo, quindi dico sempre che bisogna creare delle squadre, perché ognuno con il proprio ruolo può far sì che i progetti che spesso abbiamo nella nostra testa vengano poi realizzati. Quindi quando abbiamo delle belle idee, uniamoci agli amici, alle persone che hanno gli stessi nostri valori, e realizziamo ciò che abbiamo nelle nostre piccole o grandi teste.
E con questo buon proposito direi che possiamo chiudere oggi la trasmissione. Vi ricordo il nostro appuntamento per la prossima settimana, sempre alle 17, sempre su Radio Cusano Campo, sempre con me Laura Cavalluzzi. Io ringrazio Cristiana Monina di essere stata con noi. Puoi salutare qualcuno velocissimamente?
Ah, vi ringrazio tantissimo per questa bella giornata passata insieme. Grazie Laura, un saluto a tutti voi radioascoltatori e a presto.
Ciao mamma
sempre.
E io quindi vi ricordo nuovamente, il prossimo sabato alle ore 17, il motto della trasmissione: dietro ogni persona comune esiste una storia speciale. Ciao.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.